Trends of Order and Chaos, traduzione italiana del bollettino settimanale curato dal collettivo anarchico russo autonom.org.
Radio Wombat vi ricorda che questi sono contenuti creati direttamente dal collettivo russo di Azione Autonoma. Riteniamo interessante che possano essere compresi ed ascoltati anche in Italia, come contributo per farci un'idea più chiara della situazione. Non sono però contenuti che facciamo necessariamente nostri e può capitare che non ci troviamo d'accordo, ma la voce è la loro e vogliamo lasciare il microfono aperto. Buon ascolto!
Всем привет!
Ciao a tutti! Continuiamo il nostro podcast settimanale Trends of Order and Chaos. Questo è l'episodio 128. L'episodio di oggi è preparato dai membri del progetto Antijob. La nostra prima storia di oggi riguarda ciò che succede quando si sopporta. La mattina del 13 ottobre, i dipendenti del caseificio Kuzulinski, situato nella regione di Sverdlovsk, si sono trovati in una situazione di completo stallo. Erano 4 mesi che non ricevevano lo stipendio. Nonostante ciò, gli operai, che ogni giorno chiedevano al direttore Dmitry Beli di essere pagati, hanno continuato comunque ad andare a lavorare. E questa, naturalmente, era una situazione perfetta per il vile manager. I soldi non gli mancavano e a volte poteva lanciare 10.000 rubli in una volta a un dipendente, in modo che stesse zitto. Il denaro proveniva dal conto personale del commercialista, ma presto il direttore si è stancato di questo stabilimento, dove si lamentavano così tanto. Così Beli, in piena atmosfera anni 90, ha chiuso la fabbrica dall'oggi al domani ed è scomparso senza lasciare traccia. Il mattino seguente i dipendenti sono arrivati al lavoro e hanno trovato il cancello d'ingresso chiuso. Gli impiegati del personale non sapevano nulla della chiusura dello stabilimento e hanno alzato le mani, mentre l'astuto contabile se ne era già andato poche ore prima. Adesso la situazione è che il direttore è sparito ed è impossibile trovarlo. Come se non bastasse, i dipendenti non riescono a trovare un nuovo lavoro. Non ci sono stati ordini di licenziamento e i loro documenti di lavoro sono rimasti chiusi dentro la fabbrica. L'Ispettorato Statale del Lavoro ha definito illegali le azioni del direttore. Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare il ridimensionamento o la liquidazione dell'impresa dopo averne informato i dipendenti, 2 mesi prima e non oltre, dopo che i dipendenti hanno firmato il licenziamento. Il debito salariale dell'azienda nei confronti dei suoi dipendenti è enorme. Le persone hanno scritto una dichiarazione all'ufficio del pubblico ministero nella speranza di poter ottenere gli stipendi. Ma le loro possibilità sarebbero state molto più alte se non si fossero diligentemente trascinati al lavoro con le mani tese per quasi 6 mesi. Un dipendente non è tenuto a lavorare gratuitamente, non esiste lavoro legale gratuito a beneficio dell'azienda. Tutti i tentativi da parte di un datore di lavoro di imporre il lavoro gratuito sono illegali. Affidarsi alla parola d'onore e all'integrità del proprio capo è estremamente ingenuo. I sorrisi e gli elogi dei superiori non si spalmano sul pane. Se il tuo stipendio ritarda per più di 15 giorni, hai tutto il diritto di sospendere il tuo lavoro, dandone comunicazione scritta al tuo datore di lavoro, fino al pagamento dell'importo ritardato. Fino a quando il debito non viene ripagato, non devi andare a lavorare. E inoltre, durante il periodo di assenza dal lavoro, sei tenuto a ricevere uno stipendio medio, articolo 142 del Codice del Lavoro della Federazione Russa. Se invece sopporti tutto questo, puoi facilmente finire come schiavo del prossimo direttore bianco.
Страшная боль и мучение, жить как пес на цепи, заранее признать поражение, петлю самому нацепить. Убей раба! Убей раба! Убей раба внутри себя!
E se non lo tolleri, ma scrivi petizioni ai tuoi superiori, più precisamente ai loro superiori, affinché influenzino il tuo diretto superiore. Cosa accade allora? La nostra seconda storia riguarda proprio questo. La settimana scorsa più di 30 conducenti di trattori autisti di una delle divisioni regionali di Dorremstroy a Ulyanovsk hanno registrato un videomessaggio in cui affermavano che la città non è pronta per l'inverno, il 70% delle attrezzature sono rotte e i lavoratori acquistano pezzi di ricambio con i propri soldi, soldi che in realtà non ci sono. In secondo luogo gli stipendi dei lavoratori sono ridicoli e insignificanti, lo stipendio medio è di soli 5.000 rubli e se lavori 7 giorni su 7 e metti tutta la tua vita nel lavoro, con tutte le indennità arrivi a circa 30.000. La direzione non ha risposto ai reclami dei dipendenti. Fatto curioso, esattamente un anno fa, i media pubblicavano esattamente la stessa notizia, con lo stesso nome. La città è costantemente non pronta per l'inverno. Le attrezzature sono costantemente rotte. I lavoratori sono costantemente poveri. I lavoratori hanno chiesto di tenere un incontro con la partecipazione delle alte istituzioni della città e della regione, perché gli spiegassero come potevano affrontare l'inverno in tali condizioni e con quali soldi dovrebbero vivere. All'inizio non ha funzionato, ma poi i lavoratori hanno filmato un secondo videomessaggio e per renderlo più convincente hanno scritto lettere di dimissioni per tutto il gruppo. Questa mossa ha funzionato e il sindaco di Ulyanovsk è venuto ad incontrare i dipendenti. Dopo aver ascoltato i lavoratori, ha promesso di aumentare i loro stipendi del 5,5% a partire dal nuovo anno. Come puoi facilmente calcolare, si tratta di una cifra assolutamente ridicola. Se un dipendente guadagna 30.000 rubli, l'aumento sarà di 1.650 rubli. Questo denaro verrà immediatamente divorato dall'inflazione e non servirà a niente e comunque, oltretutto, si tratta solo di promesse. Col nuovo anno, le persone di alto rango si potrebbero facilmente dimenticare delle promesse fatte l'anno prima. Quindi, se scrivi petizioni, puoi facilmente diventare vittima delle promesse. Di queste ne abbiamo tante, dai funzionari ordinari fino al presidente. E se non sopporti il direttore, non ti fidi delle promesse, ma invece scegli di combattere per i tuoi diritti e interessi, cosa succede? A questa domanda risponderemo con una storia molto istruttiva, tratta dalla storia della Russia. Cos'è che potrebbe far rabbrividire e strappare concessioni a re, generali, segretari, generali e altri dittatori? Tra i vari strumenti c'è lo sciopero generale, che viene usato quando l'intera vita economica del paese è completamente paralizzata e con essa, naturalmente, la capacità delle autorità di governare alla vecchia maniera. Questo scenario si verifica raramente, ma nella storia del nostro paese è successo un episodio del genere, lo sciopero politico generale di ottobre. Si ritiene che il suo inizio sia stato il 2 ottobre 1905, 19 settembre nel vecchio calendario, quando i lavoratori della tipografia Sitinsky scioperarono a Mosca. Chiedevano la riduzione della giornata lavorativa a 9 ore e un aumento della retribuzione. Chiedevano alle autorità di calcolare il pagamento contando non solo le lettere, ma anche le virgole, che costituivano il 12% del testo stampato. Ora noi potremmo chiederci, ma come è potuto iniziare uno sciopero generale a causa solo di queste virgole? In realtà si trattò di una scintilla che fece esplodere la polvere da sparo sparsa ovunque, perché questi eventi avvennero nel pieno della rivoluzione del 1905. Dopo Sitinskaya, altre tipografie di Mosca si unirono allo sciopero. Poi, nei giorni successivi, si unirono ai tipografi i lavoratori delle panetterie, delle fabbriche di tabacco, delle fabbriche di mobili, di un deposito di tram e delle fabbriche metallurgiche di Mosca. E poi ci fu un momento chiave, l'entrata in gioco di tutta l'Unione Ferroviaria Russa, la VZHS. Fin dalla sua creazione, primavera del 1905, questo sindacato dei lavoratori aveva escogitato piani per uno sciopero generale, aveva svolto un ottimo lavoro di convincimento tra i dipendenti delle ferrovie e soprattutto intendeva sfruttare qualsiasi opportunità per iniziare questo sciopero. Questa opportunità è arrivata e il 20 ottobre la VZHS ha lanciato un appello a tutti i dipendenti delle ferrovie affinché si unissero allo sciopero. Insomma, in questo caso un inizio spontaneo si è fuso con quello organizzato. Nei successivi 10 giorni il lavoro di tutto il traffico ferroviario fu paralizzato e si formarono la maggior parte delle imprese dell'impero russo. Il 30 ottobre, o il 17 secondo il vecchio calendario, l'imperatore Nicola II, messo alle strette, firmò il manifesto sul miglioramento dell'ordine statale. In questo documento furono proclamati i diritti e le libertà politiche e civili, inclusa la libertà di riunione, parola, sindacato, integrità personale. Fu creato un organo legislativo rappresentativo, la Duma, di Stato, e furono consentite le attività dei partiti politici. Queste non erano solo le richieste dei liberali, queste erano le richieste delle organizzazioni di lavoratori e salariati, come l'Unione Ferroviaria Russa. I partecipanti alla VZHS credevano giustamente che il movimento operaio non può svilupparsi se è costantemente sotto la minaccia di una repressione totale e che per poter difendere i propri diritti e interessi sul posto di lavoro sono necessari diritti civili e politici fondamentali. Allora, e solo allora, attraverso lo sviluppo delle capacità della società di lottare collettivamente, sarà possibile superare l'abitudine eterna delle persone di sopportare e credere alle promesse di qualsiasi capo. Bene, per oggi è tutto. Ricordiamo che in Trends of Order and Chaos, membri di Azione Autonoma e altri autori danno valutazioni anarchiche sugli eventi attuali. Ascoltaci su YouTube, SoundCloud e altre piattaforme. Visita il nostro sito web autonom.org. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale via email. Aiuta il nostro lavoro partecipando al crowdfunding. A coloro che ci sostengono daremo un bel bonus. Un adesivo telegramma basato sui disegni dell'artista anarchico di Khabarovsk, Maxim Adad Smolinikov. Per ricevere un adesivo, fai una donazione e scrivilo nel feedback bot del nostro canale Telegram.